Eccoci di nuovo in diretta e partiamo con il secondo approfondimento informativo di questa mattina che riguarda il Congo, la situazione elettorale. Infatti sono in preparazione le elezioni del 20 dicembre, prossimo 20 dicembre, e ne parliamo con Andrea Barrile, che è in diretta qui con noi. Buongiorno Andrea, ci senti?
Sì, vi sento perfettamente, grazie mille per l'invito. Buongiorno a tutte e tutti.
Grazie, grazie a te. Andrea è giornalista, scrive per Africa Rivista, ma è anche cofondatore di Slow News. Prima di passarti la parola, proverei a, come dire, così commentare velocemente le notizie di questi ultimi giorni che sono apparse anche su i giornali italiani per quanto riguarda appunto la Repubblica Democratica del Congo, e direi che le linee, grandi linee di cui si parla sono più o meno due. Da un lato appunto le elezioni del prossimo appunto 22 dicembre, e in particolare in questi primi di ottobre è uscita la notizia di un nuovo candidato che scrivono vuole riparare il suo paese, il riferimento e il suo lavoro, ginecologo congolese che nel 2018 ha anche vinto il premio Nobel per la pace. Quindi questo è stato un annuncio della sua partecipazione abbastanza recente, e poi appunto andremo a vedere insieme anche chi è il presidente uscente e quali sono appunto gli altri che si sono presentati. Diciamo, c'è una linea di notizie che riguarda le elezioni e poi un'altra linea che riguarda soprattutto in questi ultimi giorni, dal 26 ottobre, di nuovo l'inasprirsi, diciamo, dei combattimenti nell'est del paese. Una notizia del 27 riguarda proprio l'avvicinamento dei combattimenti che sono a Goma, che sono ripresi nel nord Kivu, quindi questo è l'est della Repubblica Democratica del Congo, che appunto negli ultimi giorni si sono avvicinati a Goma, la capitale della provincia. Ricordiamo che questi combattimenti che vanno avanti da tempo oppongono i ribelli del M23 sostenuti da Ruanda, secondo Kinshasa e le Nazioni Unite, ai gruppi armati filogovernativi alleati dell'esercito congolese. Ufficialmente in questa zona era in vigore un cessate il fuoco, che però sembra appunto non essere più rispettato. Ecco, la prima domanda che ti farei, Andrea, riguarda un po' questa situazione, il quadro più generale della situazione del paese. Si parla spesso anche della crisi umanitaria, diciamo, pluridecennale che riguarda il paese, legata ai conflitti nel Nord Kivu, ma non solo. Ecco, se puoi cominciare un po' parlando della crisi del paese.
Beh, comincio da un dato molto fresco, nel senso che la notizia è uscita ieri sera da parte delle Nazioni Unite. È stato fatto un aggiornamento in Consiglio di sicurezza per quanto riguarda la situazione degli sfollati interni alla Repubblica Democratica del Congo. Parliamo di quasi 7 milioni di persone che attualmente sono sfollate all'interno del paese e in particolare proprio nelle regioni dell'est, quindi Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, e nell'area attorno a Goma, che è la principale delle città, la città principale nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Questa cifra ci consegna un paese che si avvia, come dicevi giustamente poco fa, alle elezioni, in una situazione umanitaria particolarmente critica, perché 7 milioni di sfollati interni nell'ambito di un processo elettorale sono evidentemente un problema, anche perché non sono tutte quante persone direttamente raggiungibili dalle istituzioni congolesi e dalle istituzioni internazionali. Parliamo di circa 1,5 milioni di congolesi attualmente sfollati, non raggiungibili da alcun, diciamo, ente di solidarietà, commissione elettorale, ente pubblico o vattelapesca, perché si trovano in zona di conflitto. Queste cifre, che sono assolutamente sconvolgenti, non lo dico io, ma insomma il commento che ha corredato la notizia da parte delle Nazioni Unite parla appunto di numeri che sono assolutamente inconcepibili, soprattutto dopo 20 anni di missione delle Nazioni Unite proprio in quell'area del paese. Parliamo di una delle zone più fragili del pianeta, il cuore dei Grandi Laghi, una regione che da decenni è stritolata dalla violenza, da interessi contrapposti, prima militari, adesso legati all'estrazione di minerali e delle foreste, ma in fin dei conti il discorso ricade sempre diciamo nella stessa logica, una logica di violenza che impedisce e impedirà almeno in ampie parti per un'ampissima fetta della popolazione congolese il voto in quanto tale, ma probabilmente anche un voto realmente libero. A questo poi si somma insomma il panorama politico congolese, che è particolarmente complesso. Ci sono 24 candidati alle elezioni, quindi insomma questo per dare un altro numero e chiudere in questo numero un pochino la complessità della situazione. Il tutto in un contesto dove la missione ONU delle Nazioni Unite, la missione ONU, scusate, MONUSCO, che è sul campo da oramai una 20 anni, è oramai quasi un nemico per la popolazione. Abbiamo visto nei mesi scorsi, intendo prima dell'estate, diverse manifestazioni anche molto violente proprio a Goma, in cui i manifestanti hanno letteralmente assaltato la base delle Nazioni Unite. Non solo, c'è stato un momento in cui i militari, i caschi blu, sono dovuti andare via dalle loro basi perché assaltate dai manifestanti che chiedevano la partenza della MONUSCO, semplicemente perché si sta rivelando assolutamente inefficace nel contrastare i ribelli. La violenza ribelle non solo, come dicevi anche tu poco fa, continua da anni, ma continua i picchi, recrudescenze. L'M23 si credeva sconfitto ormai una decina d'anni fa, sono ricomparsi, c'è chi dice dal nulla, in realtà non è esattamente così, nel cuore della foresta congolese, più forti di prima, più armati di prima e più determinati di prima. In più, in questo, in un contesto di crisi diplomatica con il Ruanda, perché da sempre Repubblica Democratica del Congo e Ruanda si rimpallano le responsabilità circa il finanziamento di questi gruppi armati e della guerra civile che è in corso in quella zona. Quindi, come potete vedere, insomma, un quadro decisamente complesso e, per usare un po' di retorica, grondante sangue, letteralmente un quadro grondante sangue.
Grazie per questa prima panoramica e per finire un po' questo inquadramento della questione poi anche elettorale, volevo chiedere anche a te se questo ritiro dei caschi blu, che è previsto entro dicembre 2023, più o meno confermato. Ricordo anche un paio di dati al riguardo: questa è stata da sempre la missione ONU più costosa al mondo e i caschi blu erano presenti in quella regione dal 1999. Dicono che il ritiro potrebbe essere legato anche al carattere ambiguo della loro presenza, oltre appunto l'inefficacia di cui parlavi anche tu. Non so se hai qualcosa a riguardo da aggiungere appunto sul loro ritiro.
Per quanto riguarda l'ambiguità della presenza, è un minimo comune denominatore abbastanza diffuso nelle missioni internazionali delle Nazioni Unite. Questo non per dare un colpo in faccia alle Nazioni Unite, ci mancherebbe altro, ma perché comunque le missioni vengono poi comunque fatte da esseri umani. E in questa categoria chiaramente ci sono persone oneste, persone disoneste, alcuni che se ne approfittano e via discorrendo. Le Nazioni Unite in 25 anni di missione congolese se ne sono viste veramente di ogni, si è partiti da un regime, si è arrivati a un altro tipo di modello politico che guida il paese, per cui ci sono stati tantissimi cambiamenti e non possiamo completamente additare alle Nazioni Unite un'incapacità per questa o quella parte. Se non c'è la volontà da parte del governo locale di sistemare le cose, si possono mandare anche gli alieni, ma è evidente che insomma si avrà sempre un fardello, qualcuno che rema contro quantomeno le tue intenzioni. Detto questo, quest'anno assistiamo a due importanti eventi per quanto riguarda le missioni internazionali in Africa. la fine, come dicevi tu, della missione MONUSCO in Congo, che è la missione più cara, più costosa mai messa in piedi dalle Nazioni Unite, e la fine della missione più mortale mai messa in piedi dalle Nazioni Unite, la missione in Mali. Attualmente si stanno ritirando dalle basi, entro il 31 dicembre avranno lasciato il paese. Contesti completamente diversi, ma che ci restituiscono un po' un allontanarsi da determinati contesti da parte delle Nazioni Unite, che non sono un ente calato dall'alto, ma che sono un ente che prende le decisioni a maggioranza. In questa maggioranza chiaramente c'è anche un cambio, quindi, politico importante di quello che è l'approccio non solo occidentale ma anche africano a se stessi. Le missioni che oggi vanno per la maggiore nel continente africano sono missioni dell'Unione Africana, quindi sono missioni con eserciti africani e che sicuramente poi conoscono i contesti, le popolazioni in maniera differente. Quello che manca è un collante effettivo, reale, politico tra il governo congolese e la missione internazionale. Tu citavi tra i vari candidati la candidatura, secondo me, assolutamente importante di Denis Mukwege, Nobel per la pace 2018, che però non è un politico, che ha ottimi contatti all'interno delle Nazioni Unite e delle più importanti organizzazioni internazionali, perché è una persona che si è messo in prima fila e ha messo il suo corpo al centro di una battaglia per i diritti delle donne e per i diritti umani. Quindi è una persona sicuramente ben introdotta, ma che poi all'interno della Repubblica Democratica del Congo dovrà fare i conti con i voti. È particolarmente amato dalla diaspora congolese, in particolare dalla diaspora congolese in Europa, meno nel paese. La prova elettorale sarà sicuramente importante e non è detto assolutamente che possa ottenere una vittoria, anzi io, diciamo, se devo guardare un po' i numeri e la realtà delle cose, penso che probabilmente ci sarà una rielezione di Tshisekedi.
Sì, infatti volevo arrivare proprio a questo, a chiederti un po' il quadro, secondo te, di quello che sarebbe un risultato più o meno realistico, un'anticipazione, diciamo, un po' meno realistica di queste elezioni, e magari se riesci a fare due parole proprio anche su quali sono gli altri candidati oltre a Mukwege, che come dicevi, appunto, ha il sostegno forte della comunità congolese anche all'estero, delle donne congolesi con cui, volevo sottolineare, è riuscito a raccogliere $100,000 necessari per depositare la candidatura, che però appunto ha davanti a sé una serie di sfide, come sottolineavi, in particolare il fatto di essere proprio un novellino in politica, così come scrivono anche giornalisti di Agi, che fanno un po' un ripercorrono un po' il suo percorso e la sua candidatura. Ma ecco, se puoi dirci qualcosa anche degli altri.
Diciamo che è una corsa principalmente a quattro. I nomi più pesanti, diciamo i pesi massimi della politica congolese sono sicuramente il presidente Félix Tshisekedi, che rappresenta un po' la rottura col passato, con la lunga reggenza della famiglia Kabila, che comunque ha ancora una fortissima influenza sull'esercito, e questo non è assolutamente, insomma, un dato da sottovalutare, perché anche l'esercito vota. A parte Tshisekedi, presidente in carica, che cerca la rielezione, sicuramente oltre a Mukwege possiamo fare i nomi di Martin Fayulu, che l'ha già diciamo accorso già contro Tshisekedi nel 2018 come candidato presidenziale dell'opposizione, e un altro nome poi in realtà si affaccia da questa settimana all'incirca sul panorama dei super outsider, che è quello di Moise Katumbi. È un ricchissimo uomo d'affari ed ex governatore del Katanga, che però, come dire, si vede mettere diversi ostacoli lungo la sua strada politica da parte del potere congolese. È un po' uno sfidante abbastanza di rottura, in particolare con quelle che sono le logiche economiche, difficilmente come dire, spezzabili, le catene economiche della Repubblica Democratica del Congo e del suo modello economico. Lunedì la Corte Costituzionale ha respinto una contestazione alla sua candidatura, un punto a suo favore. Ancora non possiamo dire che sarà, diciamo, il candidato dell'opposizione, ma sicuramente se la Corte Costituzionale dovesse avallarne la candidatura, direi che localmente, internamente, Katumbi è sicuramente il principale sfidante di Félix Tshisekedi, che ripeto, non vedo particolari difficoltà per quanto riguarda la sua rielezione. È stato un uomo politico estremamente abile proprio nella politica delle alleanze, è riuscito a, diciamo, esternalizzare la famiglia Kabila dal potere politico, garantendo loro il potere sulla, o comunque la presa ancora sull'esercito, e questa ambivalenza comunque è stata gestita abbastanza bene, ripeto, dal punto di vista puramente politico, per tutto quanto il suo mandato. Ha sicuramente fatto un buon lavoro quando è stato presidente di turno dell'Unione Africana, ed è una persona, insomma, che il paese e la politica la conosce molto molto bene. Diciamo che oltre dal punto di vista proprio fisico è un peso massimo della politica nell'Africa centrale, con cui, insomma, si faranno sicuramente i conti.
Grazie Andrea. Come ultima domanda proverei a tenterei con te di inquadrare queste elezioni anche in un quadro geopolitico un po' più ampio, no? Come accennavi anche prima, il Congo è anche legato a fenomeni di relazioni economiche internazionali, competizione globale anche tra Stati Uniti, Cina, Europa, questo per, diciamo, il ruolo che può avere il paese in termini di influenza geopolitica sul resto dei suoi paesi vicini, ma anche in relazione alle sue risorse. In particolare si parla spesso delle risorse minerarie in Congo, il cobalto, le terre rare, quindi non so qual è il rapporto forse che si può intravedere anche nel prossimo futuro tra questa competizione USA-Cina-Europa e le elezioni, se c'è già qualcosa che si può pensare anche in vista delle relazioni internazionali, ecco.
È dal dominio coloniale belga che il Congo è al centro di questo genere di logiche internazionali. Oggi sappiamo che il Congo ha due ricchezze. La prima riguarda, mi dicevi poco fa, minerali e terre rare. È uno dei bacini di minerali e terre rare che sono necessari, non utili, ma necessari alla transizione energetica, che è un tema globale, e questo giusto, insomma, per inquadrare l'importanza di quel mercato, di quel segmento dell'economia. Ma non solo, il Congo, e questo è venuto fuori da una interessante ricerca fatta dall'Agenzia per l'Ambiente delle Nazioni Unite, che ha pubblicato un rapporto alla fine dell'anno scorso, in cui ci dice che la foresta equatoriale africana, buona parte della quale è proprio in territorio congolese, nel territorio della Repubblica Democratica, è il più grande polmone del pianeta, e non è più la foresta amazzonica. E questo, anche questo, ha un peso enorme, anche perché molti governi africani cercano, tramite carbon credit, i crediti di carbonio, quindi la cessione di quote perché permettono ai grandi inquinatori di continuare ad inquinare, pagate ad ottimo mercato in questo momento, tra l'altro, sono un asset di diverse economie. Molti paesi si stanno accorgendo che possono fare tanti soldi grazie semplicemente al fatto di avere le foreste, di avere le mangrovie, di avere le zone umide. E questi due elementi significano per lo Stato congolese, per il governo congolese, valuta estera, che per un qualunque paese africano è una vera e propria manna dal cielo, rappresenta investimenti, rappresenta sviluppo, non necessariamente benessere per la popolazione, anche se poi a guardare i dati macroeconomici la classe media in Repubblica Democratica del Congo, in particolare nelle città, è in larghissima espansione. Quindi sì, sicuramente ci sono gli interessi internazionali. Il conflitto nell'est del paese, che è la zona più ricca di minerali, che dura ormai appunto da un trentennio, è semplicemente una plastica rappresentazione di questi enormi interessi internazionali, interessi sui quali la Cina ha un primato. Le principali miniere di cobalto, di nichel e di oro della Repubblica Democratica del Congo sono in mano ad aziende pubbliche cinesi, con tutto ciò che ne consegue in termini proprio di anche amicizie dal punto di vista politico. Il nostro malgrado, nonostante i secoli di dominazione, l'Africa si sta scrollando di dosso un passato coloniale, e anche la Repubblica Democratica del Congo sta osservando a livello sociale questa piccola rivoluzione, insomma, questo scrollarsi di dosso la propria storia per poter prendere in mano il proprio futuro. Dopodiché parlare di anticolonialismo oppure di interruzione del colonialismo mi sembra francamente un filo eccessivo, rivolgendosi a Cina, Russia, Turchia o altri attori di questo genere al posto che Francia o Stati Uniti. Insomma, si cambia colone, ecco, ma poi probabilmente i risultati saranno, temo, gli stessi.
Andrea Spinelli Barrile, noi ti ringraziamo molto per il tuo intervento, forse a risentirci anche dopo le elezioni. Grazie ancora, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
E allora abbiamo sentito appunto quest'ultima diretta, adesso faremo ancora qualche minuto.